Benissimo, buonasera, buonasera a tutti di nuovo e anche a tutti quelli che ci ascolteranno nei prossimi giorni su YouTube. Che Baruch Hashem crescono, crescono sempre in più. Allora, stasera abbiamo tre argomenti. Io comincerei con il più, così, il più semplice, per poi salire un po' più di livello. Il primo argomento chiede così: l'ebraismo ha un'opinione sugli starnuti? E sappiamo che l'ebraismo tocca tutte le materie, tutti gli argomenti, tutto. Nella Torah trovi tutto. E lo starnuto? Cos'è? Samuele, c'è una bracca per lo starnuto? Vediamo.
Non lo so.
Vediamo. Qualcuno starnutisce vicino a te e automaticamente cosa fai? Dici salute.
La briot.
Normale, no? La briot. Oh. Come mai si danno auguri di buona salute a persone che starnutiscono? Non lo sono mai chiesto. Perché quando uno starnutisce dice salute? Perché? Lo facciamo senza pensarci, tantomeno senza sapere perché, ma c'è un motivo molto profondo che viene a insegnarci stasera la Torah. Allora, non si fa lo stesso augurio di fronte a uno sbadiglio. Qualcuno sbadiglia, non dici salute. Vediamo cosa dicono i nostri saggi al riguardo. Samuele, spegni il microfono, please. Il Midrash dice che in passato l'atto dello starnuto era considerato pericoloso. Samuele, spegni il microfono, per favore. Il Midrash dice che in passato l'atto dello starnuto era considerato pericoloso poiché presagiva la morte imminente. Una volta per uno starnuto si moriva. Dal giorno in cui il cielo e la terra sono stati creati, nessuno è stato mai malato. Se la malattia all'inizio non c'era, attenzione, all'inizio non c'era la malattia. Se uno era per strada o al mercato e starnutiva, la sua anima se ne andava attraverso le narici. Usciva l'anima dalle narici e lui moriva. Per un semplice starnuto. Come è smesso? Finché il nostro. Allora, per fare un po' di ordine. Fino a, se non sbaglio, ad Abramo, la gente non moriva per malattia. Non c'era malattia, la gente moriva di vecchiaia, quello che era. Ok? Non c'era malattia. Se non sbaglio, è Abramo, devo vedere, se non sbaglio era Abramo che ha pregato Dio che mandi la malattia. Perché? Che le persone riconoscano Dio, che le persone abbiano una connessione con Dio, di pregare a Dio, perché molte volte noi quando tutto va bene ci dimentichiamo di Dio, no? Invece quando stiamo male, abbiamo problemi, di colpo ci ricordiamo di Dio. Perciò Abramo ha pregato affinché ci sia la malattia che ci possa condurre a ricordarci di Dio. Perciò fino ad Abramo nessuno moriva di malattia. Da Abramo è nata la malattia e le persone morivano. Per uno starnuto, per un semplice starnuto si poteva morire. Finché Giacobbe, il nostro patriarca, cioè il nipote di Abramo, pregò a Dio dicendo: padrone di tutti i mondi, non portare la mia anima via da me finché non ho avuto l'opportunità di dare istruzioni ai miei figli e alla mia famiglia. Perciò dammi tempo di educare i miei figli, di farli vedere la strada giusta, eccetera, eccetera, non farmi morire prima, perché magari lui aveva i figli piccoli, starnutiva e moriva e non aveva tempo di educare i suoi figli, di dare direttive. Ma cioè, dammi tempo di crescere i miei figli, educarli e rimanere in vita. Questo è quello che Yaakov ha pregato. Dio fu d'accordo, come dice il versetto, vediamo cos'è alla fine, c'è l'indice, versetto Genesi 48:1. Infatti, lì dice: dopo questi eventi fu detto a Yosef: ecco tuo padre malato. Tutte le genti del mondo sentirono questo e furono stupefatti, poiché nulla del genere era accaduto da quando il cielo e la terra erano stati creati. Appunto, non c'era la morte, non c'era malattia, e di colpo Jacob è malato e sta per morire, allora la malattia era una cosa nuova. Perciò, qua dice, di conseguenza, conclude il Midrash, auguriamo salute a una persona che starnutisce, perché un tempo lo starnuto rappresentava il contrario della vita. Ok? Sbadigliare, nessuno è mai morto sbadigliando, ma starnutendo sì, quindi per cui è rimasta anche oggi l'usanza di uno starnutisce salute, che tu abbia salute. Gli ebrei, vivendo dispersi in vari paesi, svilupparono diverse risposte allo starnuto secondo il linguaggio locale. Come diceva prima Vittorio, la briut in ebraico, oppure azduta in aramaico, oppure zu gesund in Yiddish, e così via. Come si chiama? È andata via? Niente. Gina è qua? Come si dice in arabo salute? No, non c'è. Ok.
Si diceva
Alcuni.
qualcosa di particolare, come si diceva?
Come si
Daisho
dice?
Tefrach, Daisho Tefrach.
Troppo lungo.
Vabbè,
Così.
che tu possa vivere, qualcosa del genere, sì, mi ricorda un
Ok,
po'.
ok. Alcuni hanno anche l'usanza che gli starnuti risponda con il versetto: oh, chi starnutisce, chi gli sta accanto, dice salute, su gesunto e così via. La briut. La persona invece che lui starnutisce dice un versetto della Torah che dice: nella tua salvezza spero Hashem, l'ishuatcha kiviti Hashem. E si dice ogni volta, tuttora c'è questa usanza. Per esprimere gratitudine a Dio per averlo salvato dal pericolo. Nella tua salvezza io spero, o Hashem. Perciò lo starnuto era veramente una cosa assai importante nel passato, pericolosa. Tuttavia, guardiamo l'altra parte della medaglia. Lo starnuto può essere anche positivo. Infatti è scritto nel Talmud: se una persona starnutisce mentre prega, è un buon segno per lui. Come mai? Perché l'atto dello starnuto aiuta la persona a sentirsi meglio. Quando starnutisci, vuol dire che stai sbloccando qualcosa. C'è qualcosa nel naso, di fastidio. Starnutisci e liberi. Perciò ti senti meglio. Pertanto, durante la preghiera, se starnutisci perché è un buon segno, perché è un segno che la tua preghiera è stata accettata. Come gli si dà soddisfazione qua giù, così pure gli viene data soddisfazione lassù. Il Talmud e il Midrash fanno inoltre notare che starnutire è benefico per una persona malata. Ed è un segno di miglioramento della sua patologia. Non c'è dottor Messina per dirci qualcosa a proposito, ma quando un malato starnutisce, anche questo è un buon segno. Vuol dire che sta migliorando, che sta reagendo, che sta liberando cose, tossine, cose negative. Il naso e la sua funzione sono talmente fondamentali per la vita ebraica che uno dei criteri per stabilire la morte di una persona è l'assenza di respiro percettibile dal naso e non tanto dalla bocca. Perciò, secondo l'ebraismo, il naso ha una funzione molto importante e fondamentale, tant'è che appunto quando manca respiro dal naso, allora possiamo dire che la persona è veramente morta e non tanto dalla bocca. È interessante notare che lo Zohar si Zohar viene dalla Kabbalah, si riferisce a Dio come al padrone del naso. E le fonti cabalistiche spiegano che l'odore rappresenta un livello molto elevato di energia divina. Infatti, come altre volte abbiamo spiegato in altre lezioni, in altri giorni, abbiamo spiegato che l'olfatto era l'unico dei tatti dell'umano che Adamo ed Eva non usarono per fare il peccato del frutto proibito. C'è scritto che hanno visto, c'è scritto che hanno toccato, che lui ha parlato a lei, perciò lui ha sentito, perciò l'orecchio, ma non c'è scritto che hanno usato, hanno mangiato, gustato, ma non c'è scritto che hanno usato. Perciò tra i vari sensi dell'umano, l'unico senso che è rimasto non intaccato dal peccato del frutto proibito era l'olfatto. Ok? Perciò è interessante notare che lo Zohar dice, si riferisce al naso, si riferisce a Dio come il padrone del naso, e le fonti cabalistiche spiegano che l'odore rappresenta un livello molto elevato di energia divina. Infatti, l'odore entra direttamente dalle narici, va direttamente alla Neshama, all'anima. Più di qualsiasi altro, più di sentire, mangiare, eccetera. Così pure, uno dei servizi più sacri nel Tempio di Gerusalemme era la bruciatura giornaliera dell'incenso. Ogni giorno il sommo sacerdote portava un'offerta speciale di incenso nel Santo dei Santi il giorno di Kippur. Perciò ogni giorno e anche il giorno di Kippur. Perciò oltre ai sacrifici animali c'era anche l'incenso che appunto dava, emanava un buon odore in tutto il santuario. L'aroma dell'incenso del tempio, del santuario, era talmente potente che il saggio Rabbi Elazar, figlio di Dilgai, disse che suo padre starnutiva dal profumo che emanava nell'aria, tanto era forte il profumo. Rav Mendel di Horodok stava studiando nel suo studio. Ah, questo è interessante, che storia. Questo Rav Mendel di Horodok, uno dei tzaddikim del passato, stava studiando, era lì nel suo studio, quando di un tratto sentì un trambusto per strada. Qualcuno si era recato sul monte degli ulivi, Har HaZetim, il posto sacro, e vi aveva suonato lo shofar. Ovviamente non era lo Shoshanah, suonava lo shofar, e lui sente questo rumore dello shofar. E tutti, e pertanto si era sparsa la voce che Mashiach fosse arrivato, perché sì, quando arriva Mashiach, arriverà con il suono dello shofar. Verrà il suono dello shofar a avvisare, avvertire che Mashiach sta per arrivare adesso. Un attimo prima suono shofar. Allora si diceva, ah, dal monte degli ulivi arriva il suono shofar, Mashiach sarà arrivando. Questo, il Rebbe, Rav Mendel di Horodok, aprì la finestra del suo studio e annusò l'aria di fuori. E poi disse ai suoi chassidim, no, Purtroppo il Mashiach non è arrivato. Cosa vuol dire questa storia? Apre la finestra, annusa, dice no, ma Mashiach non è arrivato. Boh. Quando Mashiach verrà, dice, tutti potranno percepire la divinità anche annusando l'aria. Perché abbiamo detto che l'annusare è una cosa più profonda, più santa che c'è tra i vari tatti, perciò la venuta di Mashiach la potremmo anche annusare nell'aria. Oggi non possiamo capire cosa vuol dire questo, ma vedremo. Allora lui risponde qua, no ragazzi, non, Mashiach non è arrivato. Annusa l'aria, vede che Mashiach non è arrivato, perché lui era un tzaddik, poteva capire se c'era quell'odore o meno di Mashiach. Allora, quando Mashiach verrà, tutti potranno percepire la divinità e dice, e ora non percepisco questa divinità, questa verità divina, non sento l'odore. Cos'è la domanda? Secondo voi, qua sorge subito una domanda. Va bene, come ha fatto lui a capire dal profumo, eccetera, eccetera, è un altro discorso, ma cos'è la domanda tecnica?
Perché si sente l'odore di Gan Eden quando arriva Mashiach. Ecco, penso.
Siamo d'accordo, ma lui nella storia racconta che apre la finestra per
Non ha sentito
sentire
nessun
l'odore.
odore. Non ha sentito gli odori.
No, perché deve aprire la finestra, la domanda? Allora,
Giusto.
Rav Mende di Orodok era a un livello talmente raffinato e spirituale che la verità penetrante di Dio era già una realtà tangibile nella sua stanza. Nel suo studio c'era sempre odore di Mashiach, c'era sempre questa rivelazione divina. Pertanto era necessario che egli annusasse l'aria esterna per capire se la redenzione fosse arrivata. Da lui ogni giorno c'era Mashiach, ogni giorno c'era l'aria, però voleva vedere anche se l'aria di fuori era quella o no. Capite il punto? Possiamo noi meritare l'arrivo di Mashiach che avrà la capacità di giudicare, anche su Mashiach c'è scritto che annusa e giudicherà. Lui giudicherà tramite annusando. Possiamo noi meritare l'arrivo di Mashiach che avrà la capacità di giudicare le nostre azioni tramite il suo affinato senso dell'olfatto, come è scritto, egli odorerà per il timore del Signore. Isaia 11.3. Ok, abbiamo cominciato con un argomento interessante, leggero. A voi. Chaim Rotas, cosa ci dici?
Allora, tanto cominciare, Korbanot, c'è scritto Reach Nichoach Lashem. E
Giusto.
quindi
Buon profumo gradito a Dio.
il profumo alla fine del Shabbat lo odoriamo quando avvia la Neshama Yetera, facendo l'Avdalah, perché abbiamo la seconda anima che ci viene data, Neshama Yetera, a Shabbat, e quando via via sappiamo che si sente un senso di tristezza, di vuoto, e per colmarlo si fa Borei Bine Besamim o
Si
qualunque
annusa
altro
dei
profumo.
profumi.
Esattamente. Poi sappiamo anche che molti Minagim, specialmente quelli sefarditi, alla fine di Kippur Neilah usano far girare dell'acqua di colonia o dei profumi, perché sono l'unica cosa, come hai detto tu prima, che non sono proibiti proprio perché il profumo è un qualcosa che si avvicina solamente all'essenza dello spirito. Infatti si può dire anche uno spirito per intendere un profumo, non solo il vino, ma si può anche dire che lo spirito è proprio nel profumo. Il Chetore te l'hai già detto, e vediamo anche gli animali. Gli animali annusano, i cani. Sappiamo bene che us sono usati con la loro capacità olfattiva di sentire gli odori, che non so, che è molto più sviluppata che noi esseri umani, e noi abbiamo solo i cinque sensi, ma il senso dell'olfatto è un senso che ci avvicina molto di più alla spiritualità che non qualsiasi altro senso. Pertanto, sì, sicuramente come dici tu, l'olfatto è l'olfatto e i profumi e tutto quanto è un simbolo delle Neshamot, di Azilut praticamente, cioè dal mondo più alto dei quattro mondi Azilut, che sono Azilut, Briah, Yetzirah e Assia, con cui siamo collegati. E quando una persona sviene, cosa si fa? Gli si fa sentire gli odori, i sali, e questa rinviene perché va a toccare direttamente la Neshama. E quindi sì, sicuramente è molto interessante, poi studiando in Kabbalah, vedere come questo, anche i figli di Nadav e Abihu, che sono i figli di Aaron, Nadav e Abihu, la loro Neshama è uscita dalle narici, perché loro, con la faccenda di Shov e Ratzov, loro sono fatto solamente Shov e non Ratzov, perché si sono
No, al
avvicinati
contrario.
troppo. No, era
Contrario, c'è stato
Ratzov, non
Razzò e non
Shov,
Shov.
e quindi non sono riusciti a staccarsi, e il loro errore è questo, perché come dice il Tania, noi dobbiamo servire Hashem nel mondo materiale, con il corpo fisico, e ci ha lasciato per qualcosa di spirituale, che ci ha lasciato è l'olfatto, per potersi appunto collegare con lui, tante altre cose, il rapporto fra due coniugi e anche con l'olfatto, come sappiamo gli animali si annusano fra di loro, ma anche fra due coniugi l'olfatto è una cosa importantissima che supera qualunque tipo di profumo o essenza. Infatti si dice essenza, anche in francese essence, perché essenza, che quando si dice l'essenza di ieri era Yesod be Yesod dell'Omer, e il Ragba Omer era Hod, Hod è essenza, cioè quando lo stesso principio si unisce insieme, e allora l'essenza è il profumo e l'olfatto, quindi questo sicuramente così.
Perfetto, grazie, grazie mille, Chaim. Grazie, grazie. Che avrai tanta Chaim.
Agam Lachem, qual è tutto il Shiur, e Am Israele, e
Amen.
Akshav Gevurah. Amen. Amen.
Amen, amen. Qualcun altro? Vittorio, vuoi dire qualcosa?
Ma ringrazio Rotas per questo excursus quello fatto. Che ha toccato veramente tanti punti e quindi sono ammirato da questa
Rotas è
conoscenza.
un piccolo Google. Digiti una parola, lui bum 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 bum, ti dice qualsiasi cosa cabalistico su quell'argomento. Perciò
Complimenti, complimenti. Dai.
grazie Rotas. Qualcun altro? Qualcun altro? Qualcun altro vuol dire qualcosa? Ok. Passiamo al secondo argomento. È possibile essere una brava persona senza essere spirituale o senza essere osservante. Domanda, questo era il titolo, la domanda è la seguente: è meglio essere un ebreo osservante anche se disonesto, oppure onesto ma non osservante? Ripongo la questione. È meglio essere un ebreo che osserva tutte le leggi, Shabbat, Kasher, tutto, la regola alla virgola, però non è una bella persona, non ha un buon comportamento. Quando può, magari, non dico che ruba, ma non è onesto al massimo. Se va non so, al bar, beve un caffè e riceve il resto in più, e se ne accorge, magari non dice al barista: guarda che mi ha dato soldi in più, tieni indietro. Faccio un esempio stupido. Perciò sta tutto alla regola, ma il comportamento lascia un po' a desiderare, non è magari gentile, non è magari educato al massimo, e così via, e così via. D'altra parte abbiamo una persona un lord, una persona educata, sincera, buona, brava, tutto quanto, però non fa le mitzvot. Allora, è meglio così o meglio cos'ha? Mi rendo conto che l'onestà è una parte fondamentale dell'essere ebreo, ma spero che tu capisca il significato intrinseco della mia domanda. Questa è ancora la persona che fa la domanda. Risposta. Ma purtroppo adesso lui parla, nel specifico usa la parola onestà. Però apro e chiudo una parentesi, molte volte vediamo purtroppo, che persone osservanti, persone religiose, molte volte peccano di arroganza, peccano di, non so, non sempre hanno un savoir-faire, un buon modo di fare. Non tutti, alcuni sì, pur essendo molto osservante. Allora, com'è possibile? La risposta. Capita a tutti di incontrare persone di alta moralità che non sono religiose. E capita a tutti anche di incontrare dei pochi di buono che presentano una faccia pia. Sono osservanti, hanno tutte le varie corazze, no? La barba e il capello, però sono i pochi di buono. Alcuni si focalizzano sull'avere un buon rapporto con Dio, mentre altri cercano di avere buoni rapporti con gli esseri umani. Perciò l'osservante che magari non è molto attento al prossimo dice: "Beh, io faccio tutte le mie sforzi verso Dio, prego, faccio". Il non osservante magari, che è un mensch, che è una persona come si deve, lui non fa le mitzvot, ma lui il suo rapporto con gli esseri umani è impeccabile. Perciò qua dice il testo: non sta a noi giudicare chi è migliore. Ciò riguarda soltanto Dio. Ma dobbiamo decidere che cos'è giusto per noi. Quale significato ha osservare i rituali ebraici senza anche essere persone virtuose? Puoi fare tutto alla lettera, però se manchi di, come si dice, virtù, allora cosa vale? L'integrità morale dell'uomo senza alcuna base divina è carente. Perciò, di nuovo, i due lati opposti. Ovvio, sarebbe il massimo essere una persona educata, gentile, servizievole e anche che sta attento a tutte le mie sorti. Ovvio, ma di Samuele ce n'è pochi in giro. Allora, a volte abbiamo metà medaglia e metà medaglia. Ok, perciò. Secondo l'ebraismo non è possibile avere, oh, attenzione, secondo l'ebraismo non è possibile avere l'uno senza l'altro. Ovvero, i rituali della Torah, le mitzvot, tutto, Shabbat, questo, senza una condotta di vita onesta, sono senza significato. Se tu fai Shabbat e tutte le mitzvot, ma manchi di amore per il prossimo, rispetto per il prossimo, onestà verso il prossimo, allora il tuo Shabbat non ha un senso. E d'altra parte, l'integrità morale di una persona senza la spiritualità, senza compimento delle mitzvot, è anche limitata. Poi ci vediamo sia da una parte che dall'altra, sei limitato. Puoi essere la persona più brava al mondo, sei gentile, servizievole, ma se manchi il tuo rapporto con Dio, anche se è limitato. Intanto ci siamo? Una persona che serve Dio, mangia kasher, prega con concentrazione, osserva le festività, ma non si comporta onestamente con il prossimo, vive la religione in modo errato. Perché fare le cose tecniche siamo capaci un po' tutti. Ma come il Tanya spiega, tu devi essere dentro, devi essere anche, non soltanto nelle azioni, ma il lavoro è dentro. Fare le azioni come un burattino, certo, vale. Se tu metti i tefillin anche senza sentimento, vale, la mitzvah l'hai fatta. Ma la Torah vuole arrivare anche a un qualcosa non soltanto esteriore, ma vuole che tramite gli oggetti esteriori, le pratiche, le preghiere esteriori, quelle materiali, tramite il fuori tu vieni pian piano a cambiare anche il tuo dentro. Infatti, è scritto Acharei ha-Ma'asim nimshachim ha-Levavot, i cuori delle persone vengono. Prendono influenza dalle azioni buone. Perciò se tu cominci a fare un'azione buona, anche se in questo momento non la senti nel tuo cuore, lo fai perché è scritto, lo fai perché vuoi cominciare un cammino di ritorno a Dio, però non sei ancora arrivato a livello di sentire il sentimento, il fuoco di quando fai la mitzvah. Allora la mitzvah si fa e la mitzvah conta. Però pian piano, questo fare le mitzvot, anche a volte in modo meccanico, col tempo riescono a influenzare in un modo positivo anche la nostra persona interiore. Perciò le azioni esteriori, pian piano, nel bene o nel male, nel bene o nel male, influenzano anche dentro. Perciò una persona che serve Dio, una persona che mangia kasher, prega con concentrazione, osserva le festività, ma non si comporta in un modo giusto con il prossimo, vive la religione in modo errato. Amare Dio significa amare anche i suoi figli. Se io ho un amico del cuore, un amico, che lo amo, che siamo cresciuti insieme, io non posso odiare suo figlio. Perché? Perché è figlio del mio migliore amico. Magari mi sta un po' antipatico, magari un poco di buono, ma non posso odiarlo. Anzi, devo essere capace di amarlo. Perché? Perché è il figlio del mio migliore amico, nel senso che sicuramente il mio amico ama suo figlio. Perciò quello che ama lui lo amo anch'io, perché sono tutt'uno col mio amico. Questo è il livello molto alto di arrivare di amicizia, di amore per il prossimo, è di amare tutto ciò che la persona ama. Perciò, tornando al punto, qualcuno ha il microfono acceso e cortesemente lo spenga. Penso, Madame Gina, penso. Allora, perciò, amare Dio significa amare anche i suoi figli. Perciò, se tu ami Dio e fai tutte le mitzvot verso Dio, ma manchi delle misure verso i suoi figli, cioè il nostro prossimo, allora hai fatto un pezzo della religione, fai un pezzo della Torah, manchi delle mitzvot verso il prossimo. Questo non è il modo di servire Dio. Come fai a servire Dio e non amare il tuo fratello, non amare il prossimo? È la stessa Torah. È chiaro il punto, intanto? È lo stesso concetto. Se ami Dio, devi forse rispettare le sue creature. Ugualmente, come la settimana scorsa, noi abbiamo parlato della morte di Bin Laden. Abbiamo detto, noi non possiamo gioire della morte di Bin Laden o di quell'altro persiano che è morto 2 settimane fa. Noi non gioiamo per la morte di un umano. Noi gioiamo quando una persona del genere muore, gioiamo del fatto che viene a mancare male nel mondo, il male diminuisce. Questo sì che è una gioia. C'è una persona negativa in meno, C'è meno terrorismo al mondo, questo sì, ma noi non gioiamo perché lui è morto. Gioiamo perché è venuto finalmente a mancare un po' di male nel mondo. Samuele?
Ma però c'è da dire una cosa, il rapporto che abbiamo con Dio è un rapporto che di stima, fiducia e di tutto quello che c'è dietro. L'essere umano che c'è sulla terra, per quanto figlio di Dio o creatura di Dio, non so che cosa mi può combinare. C'è anche un secondo senso a quello che succede sulla vita terrena. Se qualcuno mi fa del male, io non posso volergli bene, anche se amo Dio.
Se qualcuno ti
Quindi.
fa del male, tu devi essere capace di difenderti, di non cadere nell'ebraismo, non c'è porgi l'altra guancia,
No,
giustamente.
ma c'è anche da dire, se tu mi fai del male, io non me lo lascio fare.
Assolutamente,
E
assolutamente.
siccome non porgo l'altra guancia, ma uso la legge del talione,
Ma
occhio per
perché anche
occhio, dente per
Ma
dente.
perché sei anche tu figlio di Dio?
Certo,
Appunto,
ma io non vengo a darti fastidio. Se tu vieni a darmi
quello che ti.
fastidio, io mi ribello,
Ma
io non
certo,
accetto.
ma non tu, la Torah dice questo, non sei tu che lo dici. La
Capito?
Torah
Però non posso.
dice: siamo tutti figli di Dio, dobbiamo rispettarci l'un l'altro. Però se tu vieni ad ammazzarmi, io devo, come tante volte mi ha spiegato, devo anticiparti e ammazzarti per primo. Perché la mia vita è. Cioè, la tua è la vita, la vita, però la mia vita viene prima della tua. Se tu vuoi
Quindi non devo
uccidermi.
necessariamente amare l'altra persona.
Oh, vabbè, stiamo parlando di amare una
È
persona
una cosa
che
è una
non ti
vita
viene a
spirituale.
uccidere.
No, ma una cosa è una vita spirituale, è una cosa è una vita terrena. Io la vedo molto differente.
Dio ama i suoi figli, giusto? Perciò, se c'è un figlio ribelle, Dio lo ama. Ma quando ci è stato insegnato, è quando una persona che porta male al mondo, cioè uno che uccide, così via, fa i crimini, eccetera, quando lui muore, siamo contenti, ripeto, non della sua morte, ma della mancanza della negatività che lui portava in questo mondo.
Io non sto parlando del male finale quando muore, io sto parlando della vita reale dove siamo. Se qualcuno mi fa del male, mi imbroglia, mi truffa, io non posso volergli bene. Per quanto sia una creatura di Dio e tutto quello che
Tu
vuole,
devi
ma
volere
io.
bene quella parte di divinità che c'è in lui. Ogni persona,
Vuole, eh?
ho capito, ogni persona ha divinità perché è creatura di Dio. E lo vediamo, non so se adesso o nel prossimo articolo. Ogni persona ha divinità. Perciò quando tu ci viene insegnato ama il prossimo. Vuol dire ami il divino che c'è in lui. Nello stesso modo che tu devi amare il tuo prossimo, devi odiare il suo male, non la persona. Ami il suo bene e odi il suo male, perché odiando il suo male puoi eliminare il suo male, puoi aiutarlo a. Cosa dire a odiare il suo male? Vuol dire che tu odi le sue cattive azioni a tal punto che, se hai una certa confidenza, un'apertura, un rapporto con lui, riesci ad arrivare a insegnargli, a indirizzarlo ad abbandonare il suo male. Ma se tu partecipi col suo male, ami il suo male e stai zitto davanti al suo male, sei complice del suo male, anche se non fai niente. Stiamo parlando di chi tu hai un rapporto, ok? Di chi tu hai con. Non che andiamo in giro adesso a bacchettare persone che non conosciamo. Il Tania dice: quando c'è una persona che ti è vicina, che hai una parola che puoi spendere su di lui, lo devi amare a tutti i costi perché è divino, ma lo devi anche, non a lui, lo devi odiare il male che c'è in lui. Per poter aiutarlo a sconfiggere quel male. Ma la persona in sé non bisogna odiarla. È una creatura di Dio.
Devo studiarla più a fondo questa perché non mi suona.
Purtroppo, ma io ti capisco, purtroppo è molto difficile a volte amare certe persone perché sono veramente dei... Però...
Perché il male è suo, io non posso fare niente contro il suo male. Per quanto posso odiare il suo male, per quanto possa dargli un consiglio, ma finché il male è suo, io chi sono per poter cambiarlo?
No, tu non lo cambi, tu lo aiuti, lo indirizzi, lo aiuti con il tuo amore, con la tua direzione, lo
Io ho
aiuti a...
visto dei cattivi che sono cattivi e basta. E ne abbiamo, ad esempio, in tutti i giorni dei cattivi, se non oltre il 7 ottobre, abbiamo
Infatti, le
avuto molti cattivi.
bandiere, forse diciamo le bandiere, forse vogliamo le bandiere, non odiamo l'uomo, come facciamo?
Anche quello è giusto.
Scusa, Ravmiki, posso fare una domanda? Buonasera
Certo.
a tutti. Ma
Buonasera.
si parla soltanto tra ebrei o tra tutti?
Guarda, tutti siamo creature di Dio. Anche i terroristi sono creature di Dio. Sono creature di Dio che hanno deciso di prendere tutt'altra via di quella del loro creatore. Sia chiaro. Ma sono creature di Dio anche loro. L'abbiamo studiato nella lezione del mercoledì, che quando il Mar Rosso si è aperto, no, Vittorio, aiutami tu, quando il Mare Rosso si è aperto e tutti gli egizi stavano morendo, gli angeli volevano cantare, esultare, lodare Dio, Dio cosa ha detto? Come potete lodare e cantare quando le mie creature stanno morendo? Ma erano egiziani che per 210 anni hanno schiavizzato gli ebrei, hanno ucciso migliaia e migliaia e migliaia di bambini innocenti. Però Dio dice no, queste sono le mie creature, non potete gioire nel momento della loro morte. Perciò c'è anche questo, anche loro sono creature di Dio. È vero, sono creature di Dio che hanno scelto il male, ma questo è un altro discorso. Comunque, finiamo il coso, poi vediamo un attimo di non perderci per strada. Poi se avete domande alla fine. Allora, ugualmente una persona buona è premurosa con gli altri, che non ha nessun legame con la Torah, può essere pura e brava, può essere pure una brava persona, ma manca componente fondamentale, quella è l'anima. Allora, essere una buona persona è il dovere di ogni cittadino nel mondo. Ma se ti manca, perciò quando fai del bene, quando fai il buono, il bravo, hai fatto quello che ogni cittadino, non solo gli ebrei, ma tutti i cittadini del mondo, anche i figli di Noè, i Bene Noach, devono seguire le 7 leggi, tra cui c'è appunto essere una brava persona. Ma se tu sei soltanto una brava persona, ma non aderisci ai tuoi, come si dice, doveri divini, allora, sei bravo con il prossimo, ma ti manca di essere bravo con Dio. Sei la persona più buona e mite del mondo, però se non fai le mitzvot, ti manca la parte di rispetto verso Dio. C'hai il rispetto verso l'umano, ma non segui le parole di Dio. Allora, ti manca una parte principale. Perciò è la stessa medaglia a vista da due parti. Se sei osservante al 100% e se preghi, fai tutto, ma sei una brutta persona, anche non sei completo. E se invece sei una bravissima persona, splendente, ma non hai nessun rapporto con Dio, anche ti manca qualcosa. È come una persona che in Italia dice questo, una persona la mattina vuole pregare, ha un... Emotivamente è, così dice, è al settimo cielo di amore per Dio e tutto quanto. Però non pronuncia neanche una parola della preghiera. Cioè si mette lì, sta meditando, no? Emotivamente, così dice, trasportato, si dice, no? Emotivamente trasportato. È in cielo, al settimo cielo per Dio. Però la parola Shema Israel, Shema, non lo dice. Allora, accanto a lui c'è una persona che prende il libro delle preghiere e in 10 minuti fa quello che si fa in un'ora. Legge tutta la preghiera, non pensa neanche un millesimo di quell'altro accanto che pensa a Dio. La mitzvah chi l'ha fatta? Quello che è in estasi ma non dice le parole della preghiera? O quello che ha detto in 10 minuti tutto sidur e non ha sentito niente nel cuore? È bellissimo avere sentimenti per Dio, fantastico. Ma la preghiera l'ha fatta? No. Quell'altro la preghiera l'ha fatta, le parole le ha dette, velocemente, senza pensare, senza capire, senza emozione. Ma l'ha detto. È ovvio che sarebbe bello dire tutte le parole pian piano con sentimento. Ma tra i due, comunque, vediamo che una persona buona senza Dio è mancante anche lui. Ha tanto cuore, ma gli manca la pratica, l'azione. Da una prospettiva puramente umana, io sono io, tu sei tu. Possiamo pure andare d'accordo, ma rimaniamo dovunque. Comunque, due entità differenti. Se io mi comporto bene con te, sono io che faccio uno sforzo per comportarmi bene con te. Dalla prospettiva dell'anima, invece, cioè umanamente, se mi comporto bene con te, fisicamente parlando, allora io faccio uno sforzo di comportarmi bene con te. Dalla prospettiva dell'anima, invece, non c'è io e te, siamo tutt'uno. I nostri corpi sono come spiega nel capitolo 32 del Tania. Dalla prospettiva dell'anima invece siamo tutt'uno, i nostri corpi sono separati, ma le nostre anime sono collegate l'una con l'altra, poiché siamo tutti parte di un'unica fonte divina. La radice. Da dove vengono tutte le anime divine? Da Dio. Le anime derivano da un unico padre, che poi queste anime si vanno nei vari corpi, sono i corpi che sono separati. Ma l'anima è una. La mia anima, la tua anima, sono tutti gemelli siamesi nell'anima, perché derivano dallo stesso Dio. Quindi, la bontà che uno mostra all'altro è tanto naturale ed innata quanto quella che uno mostra a se stesso. La mia anima e la tua anima è la stessa cosa. I corpi sono separati. Perciò quando io ti faccio un qualcosa, quando ti aiuto fisicamente, faccio uno sforzo ad aiutare qualcuno che io sono io, tu sei tu. Ma spiritualmente guardando, io quando ti aiuto, aiuto me stesso. La nostra anima, un pezzo della tua anima è dentro di me, cioè deriviamo dalla stessa sorgente di anime. La Torah e le Mitzvot ci aiutano a sensibilizzarci a questa realtà che ci unisce delle anime. È vero, ci sono dei pochi di buono religiosi, ma purtroppo fraintendono la vera religione. In Israele, chi qua abita in Israele me lo può confermare ad alta voce, purtroppo c'è questa scissione tra i religiosi e i laici. Perché? Perché i religiosi veramente hanno un brutto comportamento, ma lo dico proprio apertamente. A volte i religiosi sono insopportabili, sono maleducati, sono arroganti, specialmente in Israele. Purtroppo, lo devo dire purtroppo. Loro pensano che se fanno tutte le mitzvot hanno il diritto di comportarsi in un certo modo e di essere. Non funziona così. Perciò non puoi essere un vero religioso se sei maleducato. Perciò è vero, ci sono dei pochi di buono religiosi, ma purtroppo fraintendono la vera religione. È un camuffarsi mettere quei vestiti lì e bla bla bla, tutta l'armatura, delle peote. Se non ti comporti bene con il prossimo, manchi. La religione ebraica non è un travestimento. Allo stesso tempo ci sono persone laiche eccezionali, Ma la loro bontà sarebbe infinitamente più profonda se essi diventassero più consci dell'anima e se attuassero le mitzvot che rendono la nostra anima colma di significato. Queste persone che sono eccezionali, brave, belle persone, piacevoli, bisogna dirgli: guarda che tu hai già sei già portato a essere una persona osservante, amante di Dio. Ti manca poco perché lo sei, è già dentro di te. Devi soltanto connetterti anche con il divino, anche con la parte spirituale. Perciò qua abbiamo due mezze metà praticamente, due monete a metà. Anche il religioso ligio, se sei brutto come comportamento, non hai fatto il tuo dovere. Chiudendo il discorso del Samuele, sei qua? Ecco qua. Il discorso del.
Sono, ci sono.
Allora, attenzione, attenzione, perché magari si può fraintendere quello che dico, e spero di no. Oggi stiamo vi vivendo una realtà molto particolare. È la guerra con Israele. Parliamo adesso Israele e Gaza, Israele e palestinesi, non parliamo. Tutto il mondo è ebrei, perché quello è un altro tipo di guerra, è una guerra psicologica. Guardiamo della vera guerra con i terroristi. È vero che i terroristi sono creature di Dio, ci mancherebbe. Ogni creatura in questo mondo, gli animali e gli umani, sono tutti creature di Dio. Ma il dovere oggi di Israele è annientare questi terroristi che continuano a uccidere civili. Perciò la storia che Dio dice agli angeli non gioite, bla bla bla, però Dio li ha uccisi, Dio li ha sommersi nel mare. Non gioire perché è la mia creatura, ma questa creatura merita di morire perché ha fatto questo e quest'altro al mio popolo. Perciò i terroristi, che siano terroristi verso Israele o verso chiunque sia, perché oggi è Israele il primo, domani sono i cristiani, perché anche i cristiani sono degli infedeli per loro e dopodomani saranno a qualcun altro. Per loro chi non è come loro è un infedele e deve morire. Ok? Perciò non sto dicendo che dobbiamo porre. No, i terroristi vanno eliminati. Fino in fondo, perché loro continuano a portare morte di persone innocenti, ebrei o no, non fa differenza. Portano morti di innocenti al mondo. Perciò bisogna andare fino in fondo e eliminare questa cellula qua. Perché? Perché portano scompiglio nel mondo. Sono creature di Dio? Sì. Hanno scelto di fare terrorismo? Hanno scelto, hanno libero arbitrio. Capiamo, capite? Un conto è mio suocero, mio cognato, non è un stinco di santo, però dai, me lo faccio passare. Guardo il bene che c'è in lui, eccetera, eccetera. Ma un terrorista, un assassino, va eliminato. Chiaro, ok? Non voglio che poi si dica che io dico che me. Questo è il punto.
Ci sono comunque due pesi e due misure.
Esatto, sono d'accordo
Perché
perché hanno festeggiato tutti, Rav, Michi, hanno festeggiato tutti dopo il 7 ottobre, l'8 e 9. Hanno messo le bandiere, tutti quelli innocenti, non innocenti, volevano solo la nostra fine. Come facciamo ad amarli? Non lo so, è difficile amarli.
no, io ho detto di amarla, bisogna eliminarli.
No, no, diciamo che non sono tutti terroristi. Io sono d'accordo che molti di loro sono anche stati usati, praticamente l'hanno usati come scudi, l'hanno usati in tutti i modi. Però hanno festeggiato perché loro, il loro scopo principale era quello di
Allora,
annientare questa terra.
quelle
E cosa
persone
facciamo?
non meritano il nostro amore.
Esatto. E allora non andiamo contro le bandiere, andiamo anche contro l'essere umano in questo momento, capito?
Sono loro che vogliono sventolare con la bandiera.
Ma
Signora
anche quelli
Soma,
che stanno
intanto la
nell'altra
sventola
parte del
contro di me.
mondo.
Cosa,
Cioè,
Samuele?
Fino a qualche tempo fa nessuno sapeva neanche chi erano gli Houthi e sono apparsi
Esatto.
questi Houthi e poi appaiono gli Hezbollah. Cioè noi vogliamo fare una guerra contro i mulini a vento, perché anche se sconfiggeremo Hamas, i terroristi sono in tutto il mondo e ce l'hanno tutti con noi. Allora è una guerra infinita. È 3.000 anni che lottiamo, è 3.000 anni che lottiamo contro i mulini a vento e non c'è mai una buona parola verso gli ebrei. E questo mi fa ribellare, perché non è
Ma
possibile.
dimmi una cosa.
Io non posso amare della gente che vuole la mia distruzione, che vuole il mio
Esatto.
annientamento, che
Assolutamente
vuole.
no.
Beh, però cosa dobbiamo fare? Io non posso più amare il mondo. Cioè, io vedo un arabo in strada e mi fa schifo. Scusatemi, ma mi fa schifo, perché non li sopporto più.
Sì, io quando
Cioè,
vedo le donne che chiedono l'acqua e chiedono il gas e chiedono la luce, quando l'hanno avuta per tanti anni senza rendersi conto che l'hanno avuta gratis, e si lamentano tutto il mondo e dice dategli l'acqua, dategli la luce, dategli l'elettricità. Ma loro
Io sarò
non
anche un
hanno, ce
ribelle,
l'hanno
però
con
voglio dire,
noi.
io sarò anche un ribelle, però a Gaza c'è il mercato nero del mangiare, sono pieni di alimentazione e lo si
Sì, ma
vede nella. Cioè,
sono pieni di soldi anche, se
sono pieni di
potessi.
soldi, sono pieni di
Difficile
alimentazione.
pensare bene di loro, comunque. Ma a me mi diventa ancora più difficile adesso che prima magari dicevo poverini sono usati, adesso non sento più quel sentimento di dire che sono forse i nostri fratelli. Forse Hashem l'ha messi per usarli, anche per farci svegliare a noi, anche sicuramente
Oh,
c'è un disegno
allora, oh,
divino.
sì, però
ecco,
no,
bravo,
io penso anche ai nostri soldati, eh. Loro possono anche
bravo,
morire, chi
bravo,
se ne
bravo.
frega. Ma ci
20
sono dei
anni.
giovani di 18, 19, 20 anni,
È
tutti i giorni che
vero,
muoiono.
è
E questa
vero,
come la mettiamo? Cosa
è
dobbiamo
vero.
dire? Grazie a chi dobbiamo dire?
Allora, tutta questa guerra qui non è soltanto, ne abbiamo parlato diverse volte in passato, questa guerra che c'è oggi non è soltanto una guerra tra corpi, tra soldati e loro. È una guerra a monte, una guerra spirituale tra il bene e il male. Bene e male, al di là dei nomi Hamas, Jihad, eccetera, eccetera. Ok? Nel mondo c'è bene e c'è male. C'è Giacobbe e c'è Esaù. Da sempre, ok? Yetzer Tov, Yetzer Hara. Chiamatelo come volete. Ascoltate bene. Tutto quello che c'è giù qui in questo mondo fisico è niente meno del risultato del Ishtal Shelut, è lo specchio di quello che c'è in alto. Tutto quello che si muove qui giù in basso è lo specchio di quello che c'è nei mondi supremi, nei mondi spirituali. E spiego. Se c'è una battaglia tra le forze del bene e le forze del male, questa battaglia non è soltanto in alto, questa battaglia viene anche giù nel nome di Hamas e soldati israeliani. Ma l'origine dov'è? Non è qui giù tra Hamas e Israele, l'origine è su, che nei cieli, nei mondi spirituali, c'è un combattimento tra le forze positive e le forze negative, tra bene e il male. Il Hamas di qui giù e i soldati di qui giù sono un. Cos'è Ishtal Shelut? Aiutatemi, Rota, Ishtal Shelut,
Concatenazione, sì. Una
un derivato
conseguenza
del.
concatenata, sì.
Esatto, del
Una
sud.
proiezione.
Proiezione. Ok, perciò in cielo, nei mondi alti, c'è Hamas e c'è IDF nei mondi divini. Perciò quello che c'è giù è soltanto risultato. Perciò quello che voglio dire è. Ascolta, Samu, ascolta, ascolta. Quello che voglio dire è, i nostri soldati, che Dio li protegga e li mantenga in vita a uno a uno, che Hashem incom damam, che Hashem rivendichi il loro sangue. Loro poverini hanno il compito di andare a combattere con il loro corpo. Tutti noi nel mondo, che non siamo lì a combattere con le armi, dobbiamo spalleggiare i nostri soldati e combattere con loro, però noi non abbiamo le armi. Cosa sono le nostre armi? Sono spirituali. Perciò, quando abbiamo spiegato tante volte, no? Quando un ebreo dall'altra parte del mondo mette tefillin, lui sta portando protezione a un soldato che magari quel giorno non ha tempo, non ha modo di mettere fili, è a Gaza, sta sparando, sta combattendo per la sua, per la patria, per il popolo, magari non può mettere fili in quel giorno, magari sì, magari no. Allora, quando tutti noi, che siamo, grazie a Dio, sparsi nel mondo e comunque siamo sicuri, Gina cortesemente spenga sul microfono, scusi, allora, tutti noi dobbiamo, al di là della guerra che c'è adesso, tutti noi sempre. E quando dico tutti e due, dico ebrei e non ebrei. Dobbiamo tutti combattere contro questo male che c'è nel mondo, il male spirituale prima. Quando noi riusciamo a sconfiggere il male spirituale, di conseguenza anche Hamas di qui giù e tutta la compagnia brutta, anche loro verranno eliminati. Calma, Samuele. Perciò, quando noi facciamo il nostro dovere, le preghiere giornaliere, la tzedakah, e questo e quest'altro, ne abbiamo tanti di mitzvot. Quando noi capiamo che l'andamento del mondo dipende dalle nostre azioni, e noi ogni volta che facciamo una mitzvah stiamo eliminando una forza negativa, perciò anche eliminiamo una forza negativa qui giù in basso, perciò ognuno ha ricevuto da Dio delle armi per poter combattere il male nel mondo. Tutto qua. I non ebrei hanno i sette precetti di Noè, gli ebrei hanno tutta la Torah. E Dio ci ha dato come combattere il male. Dobbiamo usarlo, dobbiamo usare più armi possibili. Che poi
Però,
tu
no,
sei arrabbiato e siamo arrabbiati tutti perché i ragazzi giovani devono morire.
però quello che mi dici mi preoccupa ancora di più, perché se tu mi dici che quello che c'è qua giù è lo specchio di quello che c'è lassù, vuol dire che lassù non c'è mai stata pace, vuol dire che lassù c'è sempre stata guerra, vuol dire che il male e il bene continuano a combattersi da
Sì,
quando il mondo è nato.
cos'è Mashiach? Perché Mashiach non è ancora arrivato, scusami, il Messia. Il Messia arriva quando il combattimento finisce finalmente e le
Ma
forze del bene
ragazzi,
incombono sul male, finalmente Mashiach potrà venire. Amore mio,
vabbè,
nessuno ha mai detto che è facile. Se
se
qualcuno
ma
dice che è facile, è un bugiardo.
secondo me è troppo difficile, sinceramente. Poi vabbè, io sono ribelle, io sono fatto
No,
così, però.
tu sei ribelle e buono. Devi ribellarti contro il male, aggiungendo il bene.
Sì,
Aggiungi,
però.
accendi luci, accendi
Ma
luci.
sembra che più bene metti e più il male l'assorbe, se lo mangia.
Dai,
E
queste sono
noi
frasi
siamo
fatte,
sempre.
dai, sono frasi fatte queste.
No, sono realtà del
Non
mondo.
c'è nessuna
Io
realtà. Noi
guardo la realtà.
dobbiamo fare il nostro e Hashem fa il suo. Allora,
Rav,
yes.
senta, allora, c'è un discorso, che avevo sentito, adesso non mi ricordo, è del Rebbe, ma non mi ricordo dove. Che la guerra tra il bene e il male nei tempi passati c'è sempre stata fortissima, ma era nei cieli più alti. Adesso che Moshiach è vicino, adesso che questa è la generazione di Moshiach Tzichenu, il combattimento si è spostato proprio vicino alla terra, perché poi la terra deve essere preparata per Hashem, come dimora per Hashem, quindi è più vicino e lo sentiamo più forte, quindi dobbiamo combattere di più, c'è niente da
Ok,
fare.
ci sta. Bella spiegazione, non la conoscevo, sinceramente non la conoscevo. Grazie, grazie. Però se il mondo va all'impazzata, Samuele, noi che siamo quelli che hanno ricevuto la Torah, allora, noi ebrei che abbiamo ricevuto la Torah, abbiamo più responsabilità di tutti gli altri nazioni, abbiamo più responsabilità nel mondo. Perché abbiamo anche più doveri, perciò più hai ricevuto e più hai dovere di dare. Avendo noi una Torah con 613 precetti, eccetera, allora noi ebrei, avendo il carico più pesante, abbiamo molta più responsabilità nel mondo. Perciò tutti noi dobbiamo fare qualcosa, ma noi di più. Perché abbiamo avuto più, tra virgolette, armi spirituali, abbiamo più precetti noi dei gentili, abbiamo Torah, loro non ce l'hanno, perciò loro possono combattere con le loro armi spirituali. Noi che ne abbiamo di più, abbiamo più abbiamo più responsabilità. Ok? Perciò, e questo è quanto. Noi possiamo ribellarci, arrabbiarci, soffrire, piangere. Giusto, ok? Fa male vedere un ragazzo giovane che muore o un padre che sua moglie era incinta. Quanti padri di mogli muoiono? Mariti che erano mogli incinte. Quanti? Fa soffocare il dolore. Però è inutile che siamo qua a arrabbiarci. No, bisogna capire.
Arrabbiarci no, ma l'Olocausto l'abbiamo già passato, amici.
Ma
Io ho
infatti.
pensato sempre che avevamo passato la parte più grossa. Adesso che ancora gli ostaggi, dopo 8 mesi, sono ancora lì, la verità è che quando andiamo a mangiare o a dormire noi ci sentiamo tutti quanti un po' di tipo ostaggi, perché abbiamo sempre questo terrore che o sono morti o sono messi in gravi condizioni o le ragazze sono state veramente malmesse, i ragazzini.
Cosa dobbiamo fare? Noi che
E
non
allora
siamo
vuol dire che noi
soldati.
abbiamo sempre questo compito di aiutare il mondo, ma il compito di aiutare il mondo, che dobbiamo essere noi quasi un corban per il mondo. Diciamo che in Israele questa cosa si sente molto, perché veramente non c'è ancora una via d'uscita, ecco. Non è che siamo arrabbiati, ma siamo dispiaciuti, ecco.
Ok,
No, non dispiace.
il vero problema è che nel mondo ci sono 7 miliardi di persone e noi
E
siamo
noi
solo
sì.
16 milioni. Come mai? Non possiamo fare il bene di 7 miliardi con 16 milioni. Siamo pochi.
Come il popolo della Netzach.
Ah,
Siamo pochi.
è arrivata la zitkanit. Ok.
Ecco, dai, dacci qualche parola, carina. Io sono un
Guarda.
po', certe volte mi arrabbio. Vabbè.
Allora, tutti
No.
questi sentimenti di frustrazione, di rabbia, paura, tutte queste cose qua sono lecite, ma non aiutano a niente. Dopo aver urlato, pianto, quello che volete, ok, ci siamo sfogati, ok. Poi una persona deve sedersi a mente fredda e dire, ok, mi sono sfogato, però poi questo mio sfogo ha aiutato qualcuno? No. Piuttosto prendo un libro dei Salmi, per esempio, leggo una pagina. E sicuramente queste parole arrivano a Dio, aiutano la situazione. E questo è il punto. Noi dobbiamo, noi civili, fuori da Israele, in Israele, noi che non andiamo a combattere con le armi, dobbiamo combattere con la spiritualità. C'è poco da fare. È un mondo pieno di immoralità? È vero. Come possiamo pulire questa immoralità dal mondo? Noi dobbiamo essere doppiamente morali. Noi dobbiamo aumentare il bene per far fuori il male. Più accendi luce, più il buio va via. Lo diciamo dal primo giorno che ci conosciamo. Il male si, il buio si spegne, il buio si allontana con la luce. Il male con il bene. Non c'è scelta. Ah, tu dici siamo sproporzionati? Hai ragione. Siamo sproporzionati, ma loro non hanno la Torah. Noi sì. E la Torah è tutto. Quando noi usiamo bene questo strumento di Hashem, che è la Torah, altro che 7 miliardi, neanche 50 miliardi contro 16 milioni possono stare. Perché abbiamo noi un'arma vitale. È la vita in sé. La Torah è la vita, proprio è la vita. Allora, cominciamo noi a usare le armi di Hashem in un modo migliore, queste armi spirituali. Usiamo quello che Dio ci ha dato. Allora, vedi come il mondo si pulisce, vedi come le persone si calmano, come il mondo si calma. Purtroppo sono frasi dette e ridette, ma è così, c'è poco da fare. Dio ci ha dato un compito, ci ha dato gli strumenti che è la Torah. Usiamola. Se ogni ebreo nel mondo aumentasse una mitzvah, quelli che non fanno niente e quelli che già fanno tante mitzvot. Sono 16 milioni di mitzvot in più ogni giorno. 16 milioni di salmi in più ogni giorno. Per un giorno, 2 giorni, 3 giorni, in infinito. Vuoi mettere quanta luce aumentiamo? Purtroppo c'è ancora chi non capisce questo, la sua responsabilità nel mondo. E questo, c'è poco da fare. Sono le 10:20. Un attimo, prima di andare avanti, qualcuno vuole aggiungere o dire qualcos'altro?
Sì, sul
Bene così.
quello che hai detto prima, quello che tra virgolette osserva tutte le mitzvot in maniera formale e del laico che invece non le osserverebbe, però è una bravissima persona. Nei Pirkei Avot c'è scritto: non fare della preghiera una tua abituale occupazione, come se fosse una cosa meccanica. E poi c'è anche scritto: Avtare Hakamocha, ama il prossimo tuo come te stesso, che Hillel diceva non fare agli altri quello che tu non vorresti fosse fatto a te. Quindi tutta questa è la Torah. Quindi, per quello che si capisce da questo, uno può fare anche un sacco di, tra virgolette, mitzvot formali, cioè mettere tefillin, dire lo Shema, eccetera, e poi magari si comporta male col prossimo, eccetera, secondo me. Questo non, già di se stesso non valgono i suoi Shema e le sue preghiere perché sono false. Cioè la preghiera deve venire assolutamente.
Scusami, la preghiera vale, la mitzvah l'ha fatta, ma è
E
lui che non ha
quindi
cambiato se stesso.
non sono d'accordo. Ma ho capito che secondo me non sono d'accordo perché a un certo punto, se Hillel diceva che tutta la Torah e non fare agli altri quello che non puoi fare, si poteva fare a te, e Avtare Hakamocha, come diceva anche Rabbi Akiva, Klal Gadol Batorah. Allora a questo punto, un laico che fa tzedakah, aiuta il prossimo, trova il lavoro da mangiare al prossimo, eccetera, lui sta facendo già delle mitzvot, le sta già facendo in gran parte. Se vogliamo mettere su un pallottoliere chi fa più mitzvot, è chiaro, magari fa un po' meno di mitzvot formali, come dire lo Shema o eccetera, però in realtà quello che conta è la sostanza della Torah, e la sostanza della Torah viene applicata anche dal laico inconsapevolmente. Questo io penso che sia così, assolutamente, se no non
Però
sarebbe scritto neanche a voto.
non possiamo denigrare la mitzvah di un religioso che magari manca di educazione, diciamo, manca di comportamento, però la sua preghiera vale, la sua monetina è entrata in tzedakah, vale, i tefilin li ha messi. Manca l'azione buona, l'ha fatta, la luce la porta, è lui che manca. L'azione, la mitzvah c'è, la sua mitzvah vale, è lui che non c'è. Non so se rendo l'idea. È lui che ancora non è arrivato ad essere un vero religioso. Fa la religione, ma non è religioso. Perché lì
Sconnesso,
manca, prego?
è sconnesso, non si è connesso.
Sì, le cose le fa, ma non è connesso. Perciò,
Guarda.
però questo lo può capire veramente chi studia Chassidut, chi studia Tania. Tania ti dice: tu devi anche lavorare verso te stesso. Da una parte,
Appunto.
diciamo, le azioni sono quelle che contano, certo, ma le azioni contano, ma devono anche avere un'influenza al mio dentro. Io devo cambiare l'animale che c'è in me. Se no, rimango un animale che mette tefilin.
Esattamente, le Sefirot non possono uscire sulle sette i giri dei Tefillin sul
Siamo
braccio e
d'accordo, però
arrivare in cielo.
non
Non, queste
possiamo
sette
dire,
Sefirot
ma non possiamo dire. Ma tu hai detto prima che la sua preghiera non vale a niente. Eh no, questo non puoi dirlo. La sua preghiera vale, ma è lui che non ha goduto della sua preghiera. È lui che non ha bevuto la propria preghiera.
È come se una persona si mette davanti a un microfono e non parla. Quando mettete film, il microfono non può far arrivare. Sì, è vero, si è messo davanti al microfono, però se sta zitto, la sua
Ma
preghiera non arriva in
in
cielo, è quello che
realtà,
dico.
Rota, quello che tu dici è nel prossimo articolo.
Ah,
Ti
vabbè.
rispondo leggendo, ti rispondo leggendo. Perciò anche se è una pagina, facciamo veloce. La domanda qui è, prossimo articolo, fare senza sentire? Punto di domanda. Domanda, è meglio adempiere? Adempiere, non adempiere? Adempiere?
Adempiere, adempiere.
Manca una E qua. Ok, non sono io l'asino. Ok. È meglio adempiere ai propri obblighi senza esserne entusiasti, Cioè fare le mitzvot senza entusiasmo o fare meno mitzvot ma con il cuore. Mettiamo conto abbiamo 613 mitzvot. Facciamo finta che sia così. Uno dice: è meglio farne 100 ma con fervore o tutte 613 con poco entusiasmo? Risposta: dipende dalla tua visione della vita. L'ebraismo vede la vita come una missione. Siamo in questo mondo per farne un posto migliore attraverso le nostre azioni. Il popolo ebraico ha sempre posto un'enfasi particolare sul fare, più sul fare che sul credere. E non ci permettiamo il lusso di aspettare fino a che posso fare una determinata cosa per i motivi giusti. Questo modo di fare è, in effetti, una sottile forma di egoismo, anche se è una forma più spirituale dell'egoismo standard. Perciò, noi, qua dice, mettiamo sempre l'enfasi in che cosa? Più sul fare che su quello che, come dicevo adesso, siamo bravi e magari esteriormente, ma non lavoriamo sul nostro interno. Ma io i tefilini li ho messi. Eh sì, però hai anche risposto male a una signora per strada. E allora? Mettete i tefilini, ma rimani una bestia? No. Ognuno è bestia. Noi umani siamo animali, no? Allora, la Torah vuole che noi non ci limitiamo soltanto a fare le mitzvot tecniche. Dobbiamo anche illuminare noi stessi, prendere l'animale che c'è in noi e farlo diventare umano. E questo è il punto. Noi siamo di natura animali, ma dobbiamo diventare persone civili. Perciò se non lavori su te stesso dentro, puoi fare mitzvot dalla mattina alla sera, le mitzvot valgono. Ma sei tu che non cambi te stesso e Dio vuole che tu cambi da animale a umano, a civile. Perciò il nostro popolo ha sempre posto un'enfasi particolare sul fare, più sul fare che sul credere. O mettere. Voi pensate che tutti quelli che mettono tefilino ogni giorno veramente credono in Dio, veramente amano Dio? È molto difficile dire io credo in Dio, io amo in Dio. Perché è una grande cosa. Perché se tu non cambi te stesso, sei felice di fare mitzvot perché ci credi, perché ti hanno insegnato, perché è. Ma voi sapete quanti di questi signori che mettono il vestito nero e la pelliccia e le peot, tanti di loro sono tzadikim. Ma tanti di loro, per questo, per loro è un vestito, un modo di vestirsi. Loro, tanti di loro, non mangiano neanche kasher. Vi dico una cosa che non ci credete. Tanti di loro, purtroppo, non sono osservanti. Ah, perché allora ti vesti così? È il suo vestito, fa parte di una comunità. Cosa vuoi? Che vengo escluso dalla mia comunità? Dove vado? Cosa faccio? La mia famiglia? Purtroppo ci sono quelli che sono esteriormente vestiti così, ma le vedi anche in posti che non devi vederli o che fanno cose che non devono fare. Perché da loro è rimasto soltanto un vestiario, perché loro non hanno lavorato su il loro interno, che poi siamo tutti, che poi tutti sbagliamo, che tutti facciamo i peccati, siamo d'accordo, siamo tutti umani e ci sta. Ma persone che, vedi, la mattina mettono questo vestito che non gli appartiene minimamente, allora dice: allora cosa hai fatto della Torah? Niente, perché non hai permesso che la Torah penetri dentro di te, che tira fuori il bello che c'è in te. Non pretendo che questo discorso sia chiaro in 2 minuti, ma è una cosa molto, molto. E questo è quello che i maestri della Chassidut ci insegnano da quando siamo bambini, nella Yeshiva, cioè, perciò in 2 attimi forse io non sono capace neanche a esprimermi. Ma il punto è, noi siamo, l'umano è animale. Ci sono tanti animali che mettono tefillin. Dio vuole che umani mettano tefillin, vuol dire che togli, mandi via l'animale che c'è in te e fai emergere la persona, l'umano che c'è in te. E questo viene soltanto tramite le mitzvot, sì, ma di capire, di studiare, di amare. Studiare Hasidut, c'è poco da fare. Per fare questa cosa qua bisogna studiare la Hasidut, in particolare il Tanya. Perciò qua dice, noi abbiamo sempre, eravamo i bravi a fare dei mitzvot, ma nel credere e nel comportamento e nell'introspezione non siamo così bravi. Questo modo di fare è in effetti una sottile forma di egoismo, anche se è una forma più spirituale dell'egoismo standard. Riporto una breve storia per spiegare il punto. C'era una volta un uomo ricco, rinomato per le sue azioni filantropiche e di bontà. Ok? Nessun povero lasciava la sua casa a pancia vuota e senza una donazione generosa. Tutti sapevano che se vai a casa sua trovi cibo e ti dà anche dei soldi. Nonostante tutto ciò, l'uomo era afflitto da un forte tormento interiore. Questo ricco qua aiutava, faceva, però era interiormente era tormentato. Cosa? Egli sentiva, fate bene attenzione, egli sentiva che la sua tzedakah mancava di verità, di emet, e che era semplicemente il risultato di motivi ulteriori e impercettibilmente egoisti. Lui sentiva che sì, oggi ho dato da mangiare a 50 ebrei, a 50 poveri, ho dato i soldi, però lui sentiva che lo faceva per il suo ego. Vuoi per farsi vedere in città che si dica che lui è un filantropo? Vuoi perché lui si sentiva, il suo ego cresceva, si sentiva bene a fare il mitzvot. Mille motivi. Lui, però, poverino, era sincero. Sentiva che aveva questo, che non lo faceva veramente col cuore pulito. Dubitava di se stesso che lo faceva un po' per farsi vedere, un po' per il suo ego, un po' per compiacersi e bla bla bla. Cosa fa? Quindi andò a trovare il suo Rebbe, che sarebbe il primo Rebbe di Lubavitch, l'autore del Tanya. Perciò siamo qua, dice, nel periodo tra il 1745 e il 1812. Perciò lui va dal primo Rebbe e lì da lui si sfogò, esprimendo tutti i problemi spirituali del suo cuore. Perciò lo faccio, ma non mi sento di farlo in modo sincero, tutto quello che abbiamo appena detto. Allora lui chiede, vale la pena? Dice, se durante l'azione manca l'ingrediente fondamentale della verità, vuol dire, se io non lo sto facendo al 100% per aiutarli, lo faccio 50% per aiutarli e 50% per compiacermi. Però era dispiaciuto, si accorgeva che il suo ego cresceva e cresceva. Già questo è fantastico, no? Che fai e ti accorgi che sbagli. Perciò va dal Balatagna e dice, allora, Rebbe, cosa faccio? Manca l'ingrediente virtuale? La tzedakah deve essere fatta con verità. Sapete cosa ha risposto il Rebbe? Fantastico. Rispose il Rebbe, ma dimmi, l'uomo povero si è saziato o no? Sì, lui ha mangiato, si è saziato. Certamente è meritevole ed è importante compiere azioni e fare cose con tutto il cuore, no? Come diciamo nello Shema, amerai tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima. È vero, ma se dobbiamo affrontare la scelta fra fare una determinata cosa senza il sentimento o non farla per niente, cosa scegliamo? Falla. Perché alla fine, ripeti, il povero che gli dai un euro va e ci mangia. Ah, tu l'hai fatto per farti vedere? Ma lui ci mangia. Che mi importa della tua... È vero, tu devi ancora arrivare. Devi ancora arrivare. Ma nel frattempo lui sta mangiando grazie a te. Vuol dire che non vuol dire che finché non arriviamo a quel livello di interiorizzare ogni cosa e farla nel modo sincero, ah, allora non faccio le mitzvot finché non arrivo qui. No! Facendo le mitzvot si arriva anche a sentirle dentro. Non facendole. Sapete quante persone mi dicono che io gli propongo di mettere i filin, mi dicono, senti, io non faccio niente, non faccio nessuna mitzvah. Tu mi proponi di metterti i filini, non lo sento neanche. Perché devo farlo? E io sai cosa gli rispondo? Fallo perché Dio è contento. Tu non lo capisci? Dio è contento. Allora 9 su 10 riesco a metterti i filini quando dico questa cosa qua. Perché fallo. Allora uno mi dice, ma che senso ha se domani non li metterò? Oggi li metto. Ah, se domani non lo faccio, neanche oggi devo farlo? Che senso ha? Hai possibilità di fare una buona azione oggi? Fallo. Fino alla prossima. Perciò, come c'è scritto, Mitoch Shelo Lishma, Balishma, una persona che fa una mitzvah, non lo fa per Dio. Ripeto, lo fa per farsi vedere. Ben venga nel frattempo. Comincia a farlo per farti vedere. È come il bambino, no? Il bambino, quando è piccolo, gli vuoi insegnare a fare le preghiere, gli vuoi insegnare a fare Shabbat, cosa fai? Gli prometti un gioco, la caramellina e questo e quest'altro, il premio. Perché è bambino, lui lo fa per la caramellina. Crescendo, non gli importa niente della caramellina. Lo fa perché capirà che è una mitzvah e connettersi con Dio. Però per arrivare a quello ha bisogno di tante caramelline. Perché ogni bambino ha la sua età, ogni persona ha la sua età, ha bisogno di quella cosa. Prima una caramellina, poi una PlayStation. Però poi quando cresce, capisce che non ha più bisogno di incentivi per fare il mitzvot. Ma perché per 15 anni, poi per 13, 14, 15, 20 anni ha fatto una mitzvah. Finché piano piano comincia a capire il valore, lo fa per Dio e non per la caramella. Ma deve arrivarci lì. Nel frattempo si dice agli ebrei, così come ho invitato. Nel frattempo si dice alle persone, tu fallo. E il sentimento arriverà. Perciò da una parte ci si dice, ma se non hai sentimento, che persona sei? L'altra parte ci dicono, ok. Non mollare, non disconnetterti, fai, anche se lo fai in un modo meccanico, fa, pian piano, una goccia qua, una goccia là, una goccia là, ti entra dentro e poi capire. È come la famosa storia di Rabbi Akiva, no? Che era seduto davanti a questa roccia. Rabbi Akiva era, sappiamo che fino ai 40 anni era un eretico, odiava gli studiosi. Rabbi Akiva cosa fa? Si siede una volta davanti a questo roccia e vede che la roccia con questo, come si dice, gocciolava da anni e anni,
La
gocciolava.
goccia d'acqua corrodeva la roccia e la logorava una dopo l'altra fino a fare un buco nella
Esatto,
roccia.
grazie Rotta. Perciò si era creato questo solco, questo buco nella roccia. Perché goccia dopo goccia dopo goccia, nell'arco di forse centinaia di anni, ha corroso la roccia. Però lui vede questa scena e dice: Wow, il mio cuore sicuramente non è più duro di questa roccia. È la Torah che è paragonata all'acqua, è paragonata alla Torah, può entrare nel mio cuore e cambiare anche me stesso. Perciò, la Torah, quando noi diamo pillole di Torah, gocce, il dottore dice: prendi 15 gocce di questo e quest'altro. Noi dobbiamo prendere gocce di Torah ogni giorno. Dobbiamo dare alle persone accanto a noi gocce di Torah ogni giorno. Aiutarli a mettere tefillin, raccontare un pezzo di shiur, qualsiasi cosa. Ma queste gocce dobbiamo darle a tutti, perché il mondo deve guarire. Tutti dobbiamo guarire. E la Torah è l'unica medicina che può guarire le persone. Perciò fallo, però poi preoccupati anche di mettere a posto anche dentro. Ma nel frattempo fai le cose. Ok, Baruch Hashem, anche stasera ce l'abbiamo fatta. Spero.
Kazak Baruch.
Vittorio, cosa volevi dire? Kazak in Matrotas.
No, ho schiacciato il pulsante
Ah,
pesante.
ok. Vabbè, è divina
Comunque,
provvidenza. È divina provvidenza, di qualcosa.
grande lezione, come sempre.
Baruch. Qualcun altro? Dottor Messina, dica qualcosa.
Beh, d'altronde, ben vedere c'è scritto Ve'asitem otam e li farete. Non dice e li farete be'akava. Di Akavah ne
L'inizio.
parla dopo,
Sì.
come diceva giustamente Haverotes. Quindi l'inizio è fare, e poi la maturazione nella Akavah di quello che fai, quindi nella
Nell'amore.
seconda parte più intima, diciamo, della mitzvah, nel perfezionamento interiore della mitzvah, quello che ci fa salire in alto e ci distrugge la parte animale, viene dopo, viene con la Akavah. Però vengono dette come frasi distinte, separate. Quindi prima dice Ve'asitem otam e dopo dice più avanti, mi sembra di poter capire questo, insomma. Quindi sì, è vero, la mitzvah vale, ma manca della seconda parte, ecco, diciamo così, della parte
C'è il
intima. Certo,
corpo della mitzvah e c'è l'anima della mitzvah. Bisogna fare
l'anima
sì
della
che tutte e
mitzvah,
due si mettano insieme.
quella che
Anima e
sale verso l'alto, insomma. Quindi...
corpo. Ok, grazie, dottor Messina. Qualcun altro? Chai a Berlino.
Grazie,
Grazie a lei, madame.
Rav, grazie.
Chai a
Grazie.
Berlino.
Volevo dire, sai come si dice quando si starnutisce? Si dice Menach Enerzhik. Menach vuol dire che Dio ti salva, Enerzhik ti fa gioire. Beh, in
Amen,
modo di
amen,
dire.
amen, a tutto a Israele, a tutti quanti.
Amen, per tutti noi speriamo.
Amen,
Speriamo
amen,
presto. Messia vogliamo, Messia.
amen.
Sì.
Amen. Chai a Berlino.
Sono qui.
Di
Amen. Amen.
qualcosa.
È stata lunga oggi,
Comunque,
Dai.
ci
No, un
sono, ci
attimo.
sono.
Dai, aspetta, aspetta, Berlino sta parlando.
Ah,
No,
mi sembrava
no,
che si
va bene,
detto. Vai, vai.
ha detto bene, basta.
Vabbè, non riesco a farla parlare mai. Va bene, ok. Dimmi, Samu.
Comunque della serie che un rabbino la pensa in un modo, due rabbini la pensano in un modo diverso, io vado un po' dalla parte un po' del signor Rotas, di Roberto, che spesso volentieri non tutti ti dicono che fare la mitzvah per forza dà un buon impulso. Ogni tanto la mitzvah ti deve venire dal cuore, perché se la fai per farla non
Meglio non
c'è
farla?
utilità.
Meglio non farla?
Alle volte è meglio non farla se la fai pensando a una donna o pensando a qualcos'altro.
Non la
Però,
fai, ti
come ha fatto
disconnetti.
l'esempio
Se non la fai,
Ravmiki,
ti
il povero
disconnetti
mangia però.
totalmente.
Ma
Se
se
tu
non la
non. Ho
fai, ma se tu la fai pensando a qualcos'altro, è come se non l'hai fatta.
capito, quella volta non la fai, ma rimani sempre connesso. L'hai
Ma io
fatto.
non ho capito chi l'ha
Ma
detto questo.
è
Ma chi l'ha
raccontarsi una bugia da
detto?
soli.
Scusa, Ravmiki, ma chi l'ha detto? È come
È da
se tu
raccontare
dici.
una bugia da solo.
Beh, però nell'esempio del povero prima, anche se tu gli dai da mangiare, non ti interessa farlo, però lui mangia.
Lui
Sì, in
mangia.
questo caso lui mangia, ma se io mi devo dire una bugia, io
Perché
non.
una bugia? Diciamo che fai un gesto
Lo fai non al
incompleto,
100%
insomma, ecco.
giusto.
Non lo so, non ho.
Però se smetti di farlo, smetti l'abitudine, non riparerai mai.
Ma la preghiera non è un'abitudine, la preghiera è una
Ma
cosa che devi
è un
sentire
la
dentro.
preghiera è un esempio. Abbiamo preghiera, abbiamo Kiddush, abbiamo Mozzì, abbiamo Tefillin, abbiamo Tehillim, abbiamo mille cose. È un esempio la preghiera. E riporto, ripeto una cosa che ho detto tante volte in nome di Rav Roda. Rav Roda ci insegnava, pace l'anima sua, gli diceva così:
Shalom, shalom.
quando tu torni a casa, parla a un bambino, no? La mamma è contenta se il bambino, quando torna a casa, gli dai un bacio. Ma il bambino sappiamo che non ha voglia di dare un bacio alla mamma o ricevere un bacio. Il bambino non ha voglia di dare. Allora, no? Ravada dice: anche se tu non senti il sentimento di dare un bacio alla mamma, daglielo, perché lei è contenta. Ma anche se tu non lo senti, però lei è contenta. Perché Però col tempo tu figlio anche avrai piacere di dare un bacio alla mamma. All'inizio non sarà sincero, non sarà sentito, non sarà con l'amore, ma l'azione meccanica ti porterà prima o poi, il giorno che magari sei via per 3 giorni e non c'è la mamma da baciare, ti manca. Oh, come sei arrivato a avere nostalgia? Il fatto che l'hai fatto ogni giorno, anche se l'hai fatto meccanicamente, però poi pian piano, arrivi a farlo con amore. Ma se tu quel bacio neanche per finta vuoi darlo a tua madre, tu bambino, non arriverai mai a fare un giorno di dare il bacio con amore. L'amore va creato, l'amore va alimentato. Anche l'amore tra marito e moglie, tra amici, tra umani. Non è così. Va alimentato ogni giorno. Ma se tu ti distacchi per dire no, io non voglio più bene mia moglie, non gli faccio più le carezze, finita, ciao. A volte bisogna fare anche le carezze per finta. Magari sei arrabbiato per gli affari tuoi, sei frustrato, hai litigato con tua moglie, quello che sia. Ma la carezza la devi dare. Un bacetto prima di dormire glielo devi dare. Perché se poi la smetti di fare quello, la coppia si allontana in un batter d'occhio, è finita la storia. Idem con Hashem, idem con le mitzvot. Ah, l'ho fatto pensando alla donna, come tu dici. Hai fatto male. Però stai mantenendo il collegamento con Hashem. Domani pregherai con più attenzione. Ma se distacchi del tutto, ciao. Distaccare è molto facile. Mandare un ragazzo, mandare un figlio via di casa, la famosa storia del rabbino che ha 10 figli e uno è ribelle e lo caccia via di casa. Succede, purtroppo, è pieno, che cacciano via le figlie perché tu sei un ribelle e non fai parte di questa casa. Bravo, cosa hai fatto? Quei figli lì l'hai perso, ciao. Diventa completamente fuori, non soltanto che non tornerà mai più alla religione ebraica, l'hai perso come figlio anche. E allora? Brava, hai fatto vedere davanti alla tua comunità, io sono un eroe, ho cacciato via il mio figlio ribelle da casa mia. Bravo, tutti ti applaudiscono. Sto parlando di storie vere, non sto parlando di retorica. Che hanno cacciato via il figlio perché la comunità vedeva, questo è un figlio ribelle che ha tagliato la barba e mangia khazir, eccetera, eccetera. E il papà l'ha cacciato fuori di casa e poi, dopo anni, viene a piangere che ha perso un figlio. È vivo, ma sposata con una ragazza non ebrea, gli ha dato dei nipoti non ebrei. Allora? E lui piange e dice che sbaglio che ho fatto, che ho pensato alla mia immagine davanti alla comunità e non ho pensato all'incolumità di mio figlio. Sto parlando di storie vere, è una storia vera questa. Perciò è molto facile cacciare via una persona e dire ma no, ma mettete filin pensando a una donna, piuttosto non mettere. Bravo, e cosa hai guadagnato? Che lui non metterà mai più filin in vita sua. Se invece tu li insegni, mettete filin. Però ricordati, cerca di avere un pensiero un po' più pulito. Almeno quando metti i filin, pensa un po' a Dio e non guardare fuori dalla finestra, non guardare la televisione. Ma intanto lui sta mettendo i filin, intanto lui è connesso e nel frattempo gli dai una goccia, una goccia, una goccia. Ragazzi, non siamo talebani, siamo ebrei. La Torah non è talebanismo. È molto facile cacciare via. Noi dobbiamo portare, avvicinare, non cacciare.